Buongiorno Eugenio Ripepi e bentrovato qui sui 104 FM a Radio Una Voce Vicina. Come stai?
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Molto bene, grazie. Una giornata un po' uggiosa qui in quel di Imperia, però devo dirti che ci scalda la musica, sicuramente almeno, spero, la musica che io propongo, ma questo dovranno dirlo i vostri ascoltatori.
E a proposito di musica, tu sei in radio, in tutte le radio dal 27 novembre con Acrobatiche Sere. Ecco, ti va di raccontarci come nasce questo brano e soprattutto di cosa parla?
Certamente è un pezzo a cui tengo molto, il secondo estratto, il secondo singolo dal mio album che è uscito a luglio per etichetta Music FC, è un album a cui tengo molto, a partire dalla copertina di Settimio Benedusi, l'artista contemporaneo che ha deciso di regalarmi una splendida immagine di copertina che raffigura una sorta di uomo in bilico all'interno di nove paesaggi marini, una specie di omino che sembra scappare via dall'immagine, in un flusso di immagini, ma questa immagine potranno trovarla sicuramente i vostri ascoltatori cercando su internet. Invece, riguardo questo brano, Acrobatiche Sere, è una summa del mio pensiero, un brano un po' autobiografico che parla, se vuoi, della condizione di noi artisti apolidi, molto incatenati, te la dico in maniera non mediata, e forse un po' sempre, da sempre, emarginati dal contesto sociale, tra virgolette, normale, quello che ti impone nella quotidianità di rispettare certi cliché, di rispettare certi tipi di ruoli, che l'artista non vuole e non può, anche cercando di metterci tutta la voglia e tutta l'anima, non può rispettare, perché la sua anima è presa da altro, è presa da altro, mentre parli con una persona, mentre non riesci a tenere attenzione sulle cose perché la tua attenzione, i tuoi intenti sono da un'altra parte. Ed è un brano abbastanza soft, però con un bel nervo molto scorrevole, che ha all'interno diversi musicisti e amici che hanno collaborato. Al pianoforte c'è Giovanni Doria Miglietta, che è un importante pianista contemporaneo e un concertista internazionale, Mauro Vero, grande artista, turnista per i più grandi, ma artista lui stesso e compositore, Corrado Trabuia al violino, che ha arrangiato anche diversi brani del mio precedente album, La buccia del buio, e l'album prima di Canzone sociale, quindi 2 album fa, prima di Roma non si rade, e Lorenzo, la sezione ritmica è di Lorenzo Raiola al basso e Roberto Saltelli alla batteria, miei cari amici, e Giuseppe Socatini alla seconda voce. Insomma, un brano che viaggia sulle note, che culla un po', diciamo così, sulle note soft, ma anche, ti dicevo, con una scorrevolezza che cerca di far veicolare i miei contenuti.
Ecco, c'è un messaggio in particolare a proposito di contenuti che vorresti condividere oggi con chi ci sta ascoltando?
Ma sì, l'attenzione all'ascolto, ti ringrazio per la domanda, è una cosa molto, molto importante, senza dubbio. Noi oggi siamo distratti, molto distratti da tantissimi input che arrivano, anche la soglia di attenzione, il decadimento della soglia di attenzione oggi è micidiale, non riusciamo, ma io per primo, no? Con lo smartphone, viaggiando, sui social, a tenere attenzione per più di 15 secondi a qualcosa. Infatti, se ci pensi, no? Anche le persone che ti suggeriscono di condividere i video di qualsiasi natura, ti dicono: beh, non fare dei video che vadano oltre i 15 secondi, altrimenti la gente passa avanti. Ecco, forse dobbiamo recuperare un minimo la lentezza, c'è lo slow food, ecco la slow music, cercare di, chiaramente, non, scusami il termine, paraculandoci, okay, e usandolo come scusa per fare delle canzoni un po' menose, un po' pallose, uscendo dall'ottica dell'autocompiacimento espressivo, avere da parte degli artisti il coraggio di proporre delle cose anche di rottura, delle cose nuove, e cercare dall'altra parte, questo è il messaggio, un ascolto che sia pulito, senza giudizi, senza pregiudizi. I giudizi possono arrivare successivamente a un ascolto attento, ma l'attenzione all'ascolto è veramente, come messaggio e come auspicio, la cosa migliore che io possa immaginare per cercare di riconnetterci un po' alla letteratura musicale, un po' ai contenuti della musica che in questo periodo mancano molto.
Ecco, tu parlavi poc'anzi di 15 secondi, casualmente una storia Instagram a capienza massima di 15 secondi, no? E mi veniva in mente quanto in realtà i nostri profili Instagram spesso non raccontano chi siamo veramente, perché anche lì c'è il dover apparire in un certo modo, perché sembra quasi che la realtà faccia paura. Ecco, ascoltare è difficile, ma forse anche andare oltre ad una foto pubblicata su Instagram è difficile.
Dice una cosa giustissima, peraltro è una sorta di apparato, quasi come la vecchia Cinecittà che aveva questi grandi scenari western che se giravi subito dietro la facciata del palazzo scoprivi che c'erano le travi e che in realtà era tutto finto. E questo è un po' il nostro Instagram, il nostro di tutti, cioè il desiderio anche, per carità, legittimo, giustissimo, di essere altro, di andare oltre quello che siamo, l'anelito a qualcosa di più grande di noi, anche di migliore, ma chiuderci, come giustamente ravvisi, in questa gabbia ha un profondissimo rischio, il rischio di uscire completamente dal reale, entrare unicamente nel virtuale, in una dimensione dove non puoi essere rappresentato, dove puoi essere rappresentabile ma non rappresentato, perché chiaramente non sei tu. E quindi questi 15 secondi ti dettano i tempi della giornata e devono essere una sommatoria di 15 secondi, una testimonianza di ogni aspetto della tua vita che a quel punto non vivi, perché devi testimoniarlo, è come se tu fossi un giornalista di te stesso. È un massacro, perché non ti godi veramente tutto quello che c'è intorno, non ti godi l'interazione sociale. Mi ricordo in un bar, sai, io sono del 1979, quindi non sono un nativo digitale, ho vissuto in un'epoca anche in cui internet non era la padrona della nostra vita, e mi ricordo in un bar di un mio amico qui a Imperia il cartello che lui aveva messo i primi tempi della diffusione del wifi, in cui tutti i ragazzi gli chiedevano, c'era scritto: no, non ce l'abbiamo il wifi, provate a parlare tra di voi. E questo è un po', secondo me, la summa di quello che dicevamo. Bisogna cercare di fare questo sforzo, perché è uno sforzo all'inizio, ma quando lo facciamo capiamo che cosa ci saremmo persi, quando ci vediamo lì con gli amici, di mettere i telefoni in tasca, di non stare veramente fuori con gli amici e portarsi i telefoni al tavolo e andare sui telefoni mentre ci beviamo una birra e far vedere a tutti che ci beviamo sta birra, beviamoci sta birra, parliamo con i nostri amici. Adesso abbiamo visto quanto è importante, in relazione a tutto il casino che è successo, il contatto che ora ci manca, recuperiamolo veramente, usciamo un po' dal virtuale, entriamo nel reale.
E a proposito di questo mondo di finzione che si contrappone al mondo reale, ecco, facciamo una piccola parentesi cinematografica. Se ti venisse data l'opportunità di scrivere una canzone per un film, con quale regista ti piacerebbe collaborare?
È una bella domanda. Allora, io adoro Tarantino, è una cosa un po' banale da dire, però il discorso di Tarantino è anche il recupero un po' del vintage cinematografico, okay, e anche in certa misura musicale. Quindi sarebbe un onore, ma non sono un musicista così bravo. Mi piacerebbe scrivere invece un pezzo per un film di Ken Loach, come Bread and Rose, questi film che sono la testimonianza di ciò che avviene veramente nel mondo e quello che un po' in Italia abbiamo dimenticato, quando avevamo un neorealismo cinematografico, avevamo dei personaggi in grado di prendere attori della strada e farli non recitare, farli parlare. Ecco, ci manca un po' il cinema di denuncia, ci manca il cinema di genere in Italia, anche se ci sono dei piccoli tentativi, soprattutto nell'ambito del fantastico, no? Tu pensa che avevamo anche i film di Bud Spencer e Terence Hill, che erano considerati dei B-movie, e distribuiti in tutto il mondo, davano lavoro a tante maestranze locali. Ci manca l'industria cinematografica, quindi poter collaborare come musicista per il cinema sarebbe una cosa veramente bella. Credo che manchi proprio questa connessione adesso, credo che manchi quasi del tutto l'industria cinematografica, che non sia una derivazione di fiction, che non siano film pensati quasi unicamente per l'ambito televisivo, in questo momento pensa di più per il web, perché ci si sta spostando da quella parte, e penso sì che sarebbe bello fare una canzone, o che più facilmente che Loach prendesse una mia canzone per un film. Sì, questo è un sogno abbastanza considerevole, la prima volta che rifletto su una cosa del genere. Ti ringrazio per la domanda.
Ecco, chiudiamo questo sogno nel cassetto, magari un domani qualcuno lo riaprirà e lo troverà lì pronto ad esaudirlo. Ma adesso torniamo a parlare della musica, della tua di musica, perché Acrobatiche Sere fa parte di Roma Non Si Rade, e di quest'album mi colpiva molto la didascalia: colori a occhi chiusi, occhio destro. È una metafora, oppure hai voluto semplicemente raccontare il mondo attraverso quello che in Acrobatiche Sere tu definisci l'occhio debole?
Beh, guarda, se tu puoi fare un gioco, anche adesso, mentre parliamo, puoi chiudere gli occhi. Anche i nostri ascoltatori possono semplicemente chiudere gli occhi un attimo. Allora, chiudendo gli occhi, alcune persone vedono dei colori. Io vedo dei colori, ad esempio. Alcune persone ti dicono invece, guarda, io non vedo niente, io vedo buio, non vedo nulla. Allora, questa è la differenza, secondo me, la grossa linea di demarcazione tra le persone. Chi vede dei colori ha occhi chiusi, e chi non vede nulla, vede buio, non riesce a percepire quello che c'è all'interno dei suoi occhi. Non è una questione di merito, attenzione, non è riuscire a vedere qualcosa e quindi essere magari più liberi o più accelerati sulla parte del rischio dell'immaginazione. No, è semplicemente una questione di conformazione fisica, e non so dirti neanche perché scientificamente, non so se è una questione di quanto siano sottili le palpebre, guarda, non entro in un ambito scientifico che non conosco. Dico solo questo, che io da quando ero bambino chiudevo gli occhi, anche quando giocavo, e cominciavo a vedere dei colori. E questa cosa me la sono portata per sempre. L'occhio destro, sì, il mio occhio destro ha una sorta di, si chiama alessia, praticamente gli manca un po' il software di significato, la comprensione dei contenuti, vede bene, ma non capisce bene che cosa c'è scritto. Invece il sinistro vede meno forte, ma più nitido. E allora questa dilogia è questa: occhio destro, con gli occhi chiusi, occhio destro, Roma non si rade. È l'occhio un po' metafisico, è la parte, diciamo così, non dell'emisfero, perché sarebbe opposto al contrario, ma è in realtà la parte che vede e interpreta tutto più sul metafisico. Il mio occhio sinistro, che sarà il prossimo album, è invece più nitido, ma ci vede meno lontano, è la parte della rabbia sociale. Sarà un disco che stiamo componendo adesso, diciamo così, le musiche sono composte già da un po' di tempo, ma è un disco molto più veloce e arrabbiato. In questo disco invece sono molto attento alle tematiche del metafisico e della riflessione, quindi sono tutte canzoni che raccolgono una sorta di summa del mio percorso artistico. Sono 20 pezzi che, figurati, che il più vecchio di quest'album l'ho scritto 20 anni fa, per farti capire.
Ok, quindi in qualche modo, volendo semplificare, da una parte c'è l'occhio destro, che rappresenta la parte più emotiva di te stesso, e dall'altra parte c'è l'occhio sinistro con la parte più razionale.
Puoi anche fare un incrocio interessante, cioè dire che sicuramente nell'occhio destro la parte razionale non è concepita, ma la razionalità, il raziocinio del sinistro si va a offuscare con la percentuale emotiva che può esserci nella contemplazione del sociale, in cui tu pensi di essere lucido, come giustamente dici, e poi ti fai trasportare dalla rabbia o dall'indignazione per ingiustizia e per il disequilibrio sociale. Quindi poi in realtà l'emotività, che non è un'emotività di riflessione su se stessi, ma è una spinta energica verso l'altro, diventa invadente anche nel lavoro successivo. Però senza dubbio, come giustamente hai rilevato, il raziocinio non appartiene assolutamente a questo episodio discografico di cui parliamo adesso. Colori a occhi chiusi, occhio destro, Roma non si rade.
Invece parliamo adesso di musica nel vero senso della parola, ecco. Chi sono i tuoi artisti di riferimento, le tue stelle che ti guidano sia nella scrittura sia poi negli arrangiamenti? Ecco, ascoltando l'album mi veniva chiaro il riferimento a Pierangelo Bertoli, ma non so in realtà se fa parte del tuo range musicale.
Ma guarda, ti ringrazio. Diciamo che chiaramente la letteratura musicale italiana, i grandi cantautori con cui sono cresciuto sono sempre, da sempre, punti di riferimento da cui però bisogna anche prescindere, nel senso di non confondersi, di non confonderli con quello che scrivi e con quello che sei. Quindi sono quelle lezioni che vanno imparate, non a forza, ma che hai dentro per passione, e che vanno poi dimenticate per creare il proprio. Quindi tutti, De André, Polo Conte, De Gregori, Vecchioni, Guccini, sono rimasti lì e mi hanno motivato. Adesso la mia ricerca musicale si sta spostando verso altro, verso un qualcosa che possa essere allo stesso tempo contemporaneo, moderno, e raccontare di contenuti, quello di cui io ho voglia. È il ritorno del contenuto letterario nella forma canzone, è una cosa che manca profondamente, secondo me, adesso nella musica italiana. Non perde merito di giovani artisti che sicuramente sarebbero in grado di dare questa nuova linfa vitale, di scrivere, ma sono scoraggiati da un circuito che è quello delle reality, dei talent, del tutto e subito, delle sporsi, dell'essere giudicati accanto a una ballerina, con tutto il rispetto per gli amici ballerini che ho io e che fanno ricerca e che si fanno un mazzo così tutto il giorno, che non vanno a fare un minuto in un talent, perché quello c'è, solo quello c'è come riferimento per l'intrattenimento, come riferimento di giudizio, come persona che ti può guardare e valutare cosa fai. Sbagliatissimo. Molte persone sono messe lì a valutare gli artisti e non sono in grado, e non dovrebbero dire nulla, non dovrebbero proferire parola sulla fatica di un artista. A me non è mai successo, nel senso che non mi sono mai esposto, non ho mai cercato questo tipo di giudizio, e la mia ricerca musicale va da un'altra parte. Dico solo questo: è importante anche lì, e ritorniamo al discorso dell'attenzione, di dedicare più tempo allo sviluppo dei contenuti ed incoraggiare i giovani artisti allo sviluppo dei contenuti, non a quello che funziona, perché quello che funziona e che segue una sorta di tendenza non funzionerà tra un anno, non funzioneranno loro. C'è troppa carne da mascere in giro, c'è troppa voglia di mettere dei codici a barre sulla nuca di ragazzi, tirare un calcio del sedere, buttarli via e poi averne un altro subito dopo di ricambio, perché questa è la tendenza che bisogna invertire, e devono avere il coraggio anche le major, anche i giovani indipendenti, di far altro al più presto, di pensare a un nuovo rinascimento musicale, a qualcosa che possa partire anche dalla poesia, perché è partita da noi, capisci? Noi siamo la culla di tutto quello che si diffuse in Europa e nel mondo, e rinunciare a questo solo perché ci sono dei giovani incapaci, o purtroppo anche dei vecchi discografici che non hanno coraggio, che non hanno più coraggio, a rinunciare a tutto e pensare di adagiarsi su quello che non c'è, sull'impalpabile, perdere il nostro riferimento letterario, è un errore che paghiamo caro, perché andremo a competere su qualcosa in cui non possiamo competere, e siamo anche ridicoli a fare delle cose che non ci appartengono. E poi non è una contaminazione, quello che andiamo a fare è semplicemente una perdita del nostro retaggio.
Tra l'altro, appunto, ora mentre tu dicevi questo, che insomma è un concetto abbastanza importante, uno spunto di riflessione molto interessante anche per chi ci sta ascoltando, mi veniva in mente che il 2020 in qualche modo è l'anno del paradosso, perché da un lato tutti possono fare musica con le piattaforme TikTok, i vari talent, insomma tutti possono fare musica, ma dall'altro quanto dura questo fare musica? Una canzone e basta. Anche perché il panorama italiano è davvero sovraffollato, quindi poi sopravvivere con la propria musica a lungo diventa difficile, ma proprio perché tutti lo possono fare e magari non tutti lo fanno bene.
Sì, è esattamente come dici, c'è di più, guarda, c'è uno youtuber bravissimo, credo che fosse il chitarrista di J-Ax, che peraltro io stimo moltissimo come versificatore, adesso è preda di un fuoco incrociato da parte degli ex fan o delle persone che l'hanno conosciuto solo come personaggio televisivo. Io ricordo degli anni 90, sapevo tutte le sue canzoni in memoria, quindi parlando di riferimenti letterari non mi sono messo a fare rap, non mi sono messo a fare hip hop, ma riconoscevo che ero uno molto bravo a versificare, come Frankie A. Energy, che è tutto un altro tipo, però ecco, erano persone nell'ambito di generi che non mi appartengono. Io conosco a memoria quelli che ben pensano di Frankie A. Energy, che dicevano delle cose nelle canzoni, sembra banali, ma la forma canzone è testo e musica, testo e musica. E come dici tu giustamente, questo problema della fretta che fagocita tutti è qualcosa che ci dobbiamo lasciare alle spalle, perché altrimenti rischiamo veramente di non arrivare a un quid. Le persone che una volta aspettavano Lucio Dalla per sette dischi, non sette pezzi, per capire che cosa avesse da dire, non ci sono più, va bene, non c'è più l'industria discografica, perché qualcuno a un certo punto ha deciso che tu potevi trovare in rete tutto gratuitamente e non ha messo dei paletti seri per impedire questa cosa, perché si poteva impedire, perché comunque ci sono autori letterari che campano bene, molto bene, di anticipi di diritti d'autore per gli editori, perché alla fine, in fin dei conti, se tu cerchi il libro di un autore famoso in PDF, in ebook craccato, diciamo così, anche a livello di hackeraggio, è una cosa difficilissima. Mentre la canzone, da un certo punto in poi, si è stabilito che fosse un bene gratuito. Chiaramente, se è un supermercato in cui regali gli alimenti, il supermercato accanto che li vende non vende più. E noi abbiamo dei supermercati musicali che regalano le canzoni. Il bene della canzone è stato deprezzato. In questo momento non esiste un'industria discografica. Se io domani ti dovessi dire mi metto a fare il produttore musicale e devo investire delle risorse mie che non ritornano, quindi io capisco benissimo il lato della produzione. Non esiste più la musica come bene vendibile, non esiste più il disco, quindi non si può scommettere su un artista alla distanza. Ma allora che cosa succede? Che in questa libertà totale, in cui, come dici tu, magari una canzone dura un anno, un artista dura un anno, che è una cosa terribile, la regola di salvezza è restare fedele a se stessi, a quello che si vuole fare, cercare di cambiare nei contenuti e di evolversi, ma non seguire una tendenza o un'altra tendenza. Proprio per questa durata risicata, per questo pericolo dell'intrattenimento, del piacere intrattenimento televisivo e del web, per questa cosa che finisce in un attimo. Ti dicevo, si chiamava Mark the Hammer, mi sembra, questo chitarrista bravissimo di DJ Axe, che ha dei tutorial su YouTube, come scrivere una canzone pop, come scrivere un reggaeton, come scrivere una canzone trap. Fa molto ridere, perché lui fa col computer della roba che ti garantisco io ho sentito tanto in giro, cioè chi si accosta a un genere pensa di produrre un brano preconfezionato che abbia più o meno quei riferimenti, e lui dimostra come questa cosa è facilissima. Cosa manca in quelle canzoni che lui fa? Il contenuto, cioè la necessità, l'urgenza creativa, quello che si vuole dire con una canzone. Non si può pensare di prescindere da questo, perché se prescindiamo da questo, allora è l'appiattimento, allora è tutto uguale, allora è inutile fare musica.
Eugenio, io ti ringrazio per questi spunti di riflessione, spero che possano lasciare degli interrogativi anche in chi ci ascolta, ma soprattutto vorrei invitare chi ci sta ascoltando in questo momento ad ascoltare il tuo album Roma non si rade, ed in particolar modo Acrobatiche Sere, che ci sentiamo adesso qui sui 104 FM, e quindi non mi resta che ringraziarti ancora una volta per aver accettato il nostro invito, per essere stato qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e sui 104 FM ci ascoltiamo Acrobatiche Sere.
Grazie.
Non ho mai posseduto un mazzo di chiavi di casa e non m'hanno mai dato una carta per fare la spesa. Forse è vero, non sono affidabile, ho un avviso che sta sulla fronte e guardandomi nell'occhio debole c'è l'elenco di quello che ho in mente. Invitano a pranzo in un posto che io non conosco, non mi va di parlare alla gente, non mangio per niente. Se mi chiedono cosa succede vado a prendere aria di fuori, io da sempre percorro le strade di identici errori. È normale osservare volare chimere, osservarle marciare nel cielo, osservarle cadere. È normale anche il sole. squalciti di queste acrobatiche sere. Fingo sempre di stare a sentire i discorsi degli altri, ma la mente si perde in percorsi e nel nuovo da farsi. Mi concentro e se sono alle strette sono un mago dei piani di fuga, e il cervello allenato non smette, regala una ruga. È normale, è normale osservare, volare, chimere, osservarle marciare nel cielo, osservarle cadere. È normale, anche il sole sta solo a pensare sopra i bordi sgualciti di queste acrobatiche sere. Ho finito il deodorante, il sapone, l'autostima, faccio un calcolo che ho in mente, ma non viene come prima.